Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Saluto subito gli ospiti della trasmissione di oggi. Oggi ci occuperemo ancora della morte di Silvio Berlusconi e partiremo stamattina chiedendo agli ospiti che adesso tra un momento vi presento un po' di raccontarmi la sensazione che hanno avuto, l'opinione che si sono fatti su queste ultime 24 ore da quando la notizia ieri ha cominciato a circolare intorno alle 9:30 del mattino fino ad oggi. Che cosa avete visto, ascoltato, letto e che impressione vi ha fatto? Buongiorno e benvenuta Dida Domenigliani, buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista, saggista, autrice di Il trucco, sessualità, biopolitica nella fine di Berlusconi, e di questo libro torneremo a parlare nel corso della puntata di questa mattina. Buongiorno e benvenuto anche a Marco Revelli.
Buongiorno.
Storico, politologo, autore di Populismo 2.0, lo cito perché anche da questo libro saccheggerò alcune frasi che sottoporrò in chiave berlusconiana al professor Revelli, ma anche a Dida Domenigliani. Allora, dicevo, mi date una vostra opinione su ciò che avete visto, letto, ascoltato in queste 24 ore sulla morte di Berlusconi e che impressione vi ha fatto? Comincio con Domenigliani.
Ma guarda, un'impressione doppia, perché ieri mattina, quando io sono stata avvertita per telefono di questa notizia, ero in una coda di domenica al mare fuori Roma e mi aspettavo che in questo piccolo paese dove stavo se ne parlasse molto. Non so, io mi ricordo che per esempio sono stata in Grecia ai tempi del colpo di stato di Yeltsin in Russia, è arrivata in quel villaggio, non si parlava d'altro. Invece ieri mattina c'era un silenzio totale e tutti stavano in vacanza, continuavano a fare quello che stavano facendo. Poi, tornata a Roma, invece naturalmente sono stata immersa in questo flusso mediatico abbastanza singolare, cioè sulle reti Rai c'era una beatificazione totale del personaggio, sulla 7 l'intenzione era un po' più diciamo luci e ombre, ma anche lì una grande monumentalizzazione con poco spirito critico, ecco.
Marco Revelli?
Beh, devo dire, io sono rimasto allibito e anche, lasciatemelo dire, intristito da questa apoteosi mediatica, soprattutto televisiva, soprattutto la televisione dei telegiornali, in modo trasversale da Mediaset ovviamente alla Rai ormai conquistata pienamente, fino alla 7 di Cairo. Con questa apologia di una figura che sicuramente ha pesato enormemente sulla nostra storia, ma in senso negativo, mi sembra l'immagine di un paese anestetizzato nella sua capacità di giudizio, un paese nelle sue elite, possiamo dire così, elite giornalistiche, elite politiche. I funerali di Stato, va bene, sono dovuti per legge agli ex presidenti del Consiglio anche dopo la fine del mandato, ma sì. Il lutto nazionale, la presenza del Presidente della Repubblica a una persona condannata per frode fiscale, Mi sembra un paese perduto, un paese che si continua a fare affascinare da una figura di questo tipo.
E forse questo è il segno, Marco Revelli, resto ancora un momento con lei, che qualcosa del successo berlusconiano è restato nel corso degli anni, quel messaggio berlusconiano che appunto è passato soprattutto attraverso la matura televisione, come dire, ha scavato nel profondo, no, dei caratteri delle persone di questo paese. Citavo prima appunto il suo libro sul populismo, Populismo 2.0, lei sostiene che il populismo rappresenta un po' una sorta di malattia senile della democrazia, questo nelle democrazie mature. Allora Berlusconi che cosa è stato? È stato un populista oppure Berlusconi è stato forse anche qualcosa di più? Perché come definiamo un uomo, diciamo così, che ha fatto in qualche modo, no, della perorazione di una causa che era la concentrazione del potere, il potere politico col suo progetto di riforma della Costituzione, il potere mediatico con quel monopolio, no, di fatto che aveva sulla comunicazione radiotelevisiva Berlusconi, soprattutto negli anni 90, oggi potremmo dire un po' meno, ma perché ci sono anche altri canali. Berlusconi è stato solo populista oppure per certi versi anche eversore, no? Quando ha accusato la magistratura di fare campagne politiche nei suoi confronti, quindi non riconoscendo la divisione dei poteri. Che cosa le fa venire in mente Berlusconi nella chiave della lettura che lei ha dato, Marco Revelli, del populismo?
Beh, Berlusconi sicuramente è stato uno dei primi padri del populismo, chiamiamolo 2.0, del populismo del XXI secolo, ma è stato anche qualcosa di più e di peggio. È stato un grande seduttore. E le reazioni di fronte a cui siamo oggi lo dimostrano. Si è preso un bel pezzo di anima di questo paese, grazie anche alle sue doti di grande illusionista. Ha costruito una narrazione di se stesso totalmente falsa, da quel discorso di apertura della sua carriera politica. Io amo questo paese, e lui amava i propri affari e scendeva, come diceva, scendeva in politica per difenderli, ma riusciva anche a rappresentarsi come l'amico di tutti, l'uomo qualunque, come tutti gli altri, l'uomo comune. Era un multimiliardario, ma faceva identificare in se stesso l'operaio e l'imprenditore. Era tutto, no? Everybody era nella sua autorappresentazione, ed era un ego strabordante. Questo è la chiave. Ecco, questo gioco tra la sua reale natura e l'immagine che riusciva a proiettare continua a pesare su di noi. Buona parte del mondo mediatico continua a inseguire la sua immagine, la sua ombra, senza riuscire a vedere la sua realtà.
Allora, Ida Domenigliani, anche qui vado alla citazione del libro di Ida Domenigliani, Il trucco, di qualche anno fa, sulla sessualità e la biopolitica nella fine di Berlusconi, perché allora si scriveva, 2014, che c'era in qualche modo una sorta di crepuscolo ormai avviato pesantemente di Berlusconi, poi in qualche modo quel crepuscolo viene rischiarato dall'ultimo tentativo appunto di restare centrale nella politica italiana e quantomeno nella politica della destra italiana. In quel testo tu definisci quello di Berlusconi un esperimento un po' del neoliberalismo, della biopolitica. Che cosa significa questo alla luce di quello che è successo anche negli anni successivi, no? Il 2014 è l'anno dopo le elezioni del 2013, cioè quelle elezioni imballate in qualche modo che poi porteranno alla presidenza Renzi, dopo che Bersani, appunto, arrivando primo, non riesce a vincerle, come diceva lui stesso Domenigliani.
Sì, allora quel libro è del 2014 e io ricordo di avere sfogliato la Margherita per settimane, se scrivere nella fine di Berlusconi o nel tramonto di Berlusconi. Alla fine scrissi fine nel titolo e sono contenta di averlo fatto, perché Berlusconi, come fa, diciamo, l'egemonia di Berlusconi, la potenza egemonica di Berlusconi, il modello di Berlusconi finisce secondo me nel 2011 con le sue dimissioni, risultato di un intreccio di fattori, oggi si ricorda solo quello economico, ma in realtà il sex gate pesò moltissimo, io penso al 90% nell'indebolimento della sua immagine e nella messa a nudo della sua paradossale pochezza a fronte di questa autorappresentazione super egotica e trionfale di cui ha parlato poco fa Marco Revelli. Poi c'è una coda in cui resta lo spettro di Berlusconi, lui cambia immagine, cambia, diciamo, registro, si raffigura come un leader perfino rassicurante, moderato, capace di calmierare i suoi eredi che sono, dal mio punto di vista, molto peggiori di lui. Però diciamo la presa manifesta sulla società italiana finisce. Quello che non finisce, e perciò la giornata di ieri era molto impressionante, è questo incantamento spettrale, fantasmatico, da cui chiaramente non si è mai usciti, anche perché il lutto per la fine del berlusconismo, dell'epoca di Berlusconi, noi non l'abbiamo mai fatto. Nel 2013 non si va a votare, c'è un cambio dal regime carnevalesco berlusconiano a quello quaresimale di Mario Monti, senza rito elettorale, quindi non si passa per una sconfitta anche elettorale di Berlusconi, e la sua figura rimane incombente sul seguito della vicenda. Rimane incombente anche perché tutte le trasformazioni da lui prodotte nella sfera pubblica, non solo nella sfera politica, diciamo, più ampiamente nella sfera pubblica, quella cognitiva, quella mediatica, quella estetica, sono rimaste lì. Sono rimasti lì tutti gli effetti della trasformazione della leadership, della mediatizzazione del dibattito pubblico, quella anzi è peggiorata, perché prima ai tempi di Berlusconi, ai tempi trionfanti di Berlusconi, avevamo tre reti di sua proprietà e tre reti non di sua proprietà, o almeno due, insomma, che riequilibravano l'informazione. Adesso c'è un trasversalismo impressionante, un'omogeneità veramente alquanto totalitaria.
In che cosa è stato un esperimento, no? Come tu scrivevi nel libro del neoliberalismo, della biopolitica?
Allora, questo è un discorso importante da fare. Tutte le critiche di Berlusconi rimangono nell'ambito, diciamo, di un'accusa, di un rimprovero di non aver fatto la rivoluzione liberale che aveva promesso e di avere invece attaccato la liberal democrazia per le ragioni anche qui già dette da Marco, l'attacco alla Costituzione, ai poteri, alla divisione dei poteri, l'attacco alla magistratura e tutte le cose che sappiamo, anche qualcosa in più, per esempio la messa in discussione dei risultati elettorali, no? Che non ha cominciato Trump, ha cominciato Berlusconi a fare questa operazione. Però secondo me mancano il punto queste critiche, il punto è che Berlusconi non c'entra più niente né col liberalesimo classico, liberalismo classico, né con soltanto con il liberismo economico. Berlusconi è la via italiana al neoliberalismo, che è un'altra storia ed è in contraddizione con le due tradizioni liberale e liberista classiche. Ed è un campione dell'etica neoliberale soprattutto, quindi una certa concezione della libertà, una certa concezione del denaro che può comprare tutto, una certa concezione dell'autoimprenditorialità e dell'autopromozione, un attacco alla Costituzione materiale liberal democratica, pur restando ferma la Costituzione formale che lui non è riuscito a sfondare. E poi altre trasformazioni della sfera pubblica che ormai interessano tutte le democrazie occidentali, l'estetizzazione della politica, di cui fa parte la sua seduttività e la sua capacità di confondere realtà e finzione, e in più, io ci metto, ed è quello di cui parla poi quel libro soprattutto, una crisi profondissima della società edipico-patriarcale. Berlusconi non è affatto un nuovo patriarca, una recrudescenza, diciamo, una riaffermazione del patriarcato. Berlusconi è esattamente un sintomo terribile e a suo modo tragico della crisi del patto patriarcale. È uno che cerca di riconquistare le donne dopo l'avvento della libertà femminile, dopo il femminismo, di ricondurle a un ruolo, badiamo bene, non tradizionale come fa oggi Giorgia Meloni, ma un ruolo modernizzato in cui la libertà è libertà di mercato, compreso il mercato del sesso, e cercando appunto di presentarsi come papi, come un padre buono, mentre lui rappresenta proprio la crisi invece della figura paterna, di una figura che fa ordine, di una figura che fa legge. Pensiamo per esempio al paragone con due figure paterne molto vive nella nostra memoria, no? Da una parte Moro e dall'altra Berlinguer. Viene subito fuori appunto uno scarto di credibilità enorme rispetto a quella di Berlusconi, e questo ha moltissime conseguenze sul piano del legame sociale, dell'ordine appunto trasformato in perenne disordine, anche psicologico, di questa società. E io penso che, insomma, bisogna indagare molto a fondo la conseguenza dello scarto che poco fa diceva Marco Revelli tra la sua immagine molto potente e il vuoto reale di cose che poi lui ha fatto, mm-hmm. No? C'è uno scarto molto forte su questo. Io penso che questo sia il punto per cercare di capire perché questo paese si è identificato in lui.
Allora, torno da Marco Revelli, perché tutto questo che Marco Revelli, Ida Domenigliani ci stanno raccontando è, a me dà la sensazione appunto di cose che hanno un loro spessore politico, emotivo anche, che occupano degli spazi che sono stati anche lasciati vuoti nel corso di questi anni. Come dire, una modalità che in una stagione, soprattutto quella degli anni 90, è stata prevalente, è che il contrasto a Berlusconi si è giocato sul piano principalmente, no, della legge, la legge violata dal capo e la legge che deve essere rispettata, chiede l'opposizione, chiede l'anti-berlusconismo. E questa è stata, Revelli, la cifra quantomeno appunto dei primi anni del trentennio berlusconiano. Il punto è, da quello che capiamo anche per la sopravvivenza in tutto questo trentennio di Berlusconi, è stato comunque, anche quando era all'opposizione, era dentro la partita, non era ai margini, non era isolato, non era fuori appunto dal gioco. Quanto è dipeso dal fatto che come dire, l'anti-berlusconismo, pezzi della sinistra, pezzi anche della cultura genericamente riformista di questo paese si sono persi l'occasione per proporre, come dire, anche una diversa estetica, no, rispetto a Berlusconi, Revelli?
Ma io sono molto d'accordo con quanto dice Ida quando parla di Berlusconi come una figura preminente del neoliberismo, che ha, come dire, gestito il passaggio egemonico in questo paese. Berlusconi non c'entra nulla con l'identità liberale, benché meno con la rivoluzione liberale, che, rispetto a cui ha fatto un furto accreditandosela ed essendo lui l'esatto opposto. Non c'entra nulla, c'entra poco persino col liberismo. È davvero una figura emblematica del neoliberismo, che è la mercatizzazione assoluta, la colonizzazione piena della compagine sociale da parte di una logica di mercato e di merce, di mercificazione. Ha mercificato l'informazione, ha mercificato l'immaginario, ha mercificato le relazioni personali e sessuali, ha mercificato la politica con l'acquisto e la compravendita dei voti, e incarna per molti versi una dei nodi cruciali del neoliberismo, il suo conflitto con la democrazia. Nell'epoca del neoliberismo, o anche del finanzcapitalismo, come l'ha chiamato in modo geniale Luciano Gallino, il capitalismo entra in conflitto frontale con l'essenza della democrazia, che si esprime attraverso l'estrema personalizzazione, il culto dell'esecutivo e della capacità di eseguire comandi e far eseguire comandi rispetto alla rappresentanza. E così. Berlusconi è stato egemonico perché ha incarnato il processo di conquista di questo paese da parte di quella ideologia e di quell'identità. La sinistra, questo non l'ha capito, la sinistra, identificandosi anch'essa con il neoliberismo e i processi di globalizzazione, era disarmata di fronte all'operazione egemonica berlusconiana, giocava di rimessa, giocava sui margini e non sul cuore del problema, e ne è stata neutralizzata per molti versi. Questo spiega anche perché oggi continuano le nostre il nostro establishment continua a identificarsi in quella figura egemonica, perché continua a identificarsi con quel modello economico, sociale e politico. La differenza qual è? Che Berlusconi l'ha interpretato in un'epoca di ottimismo, di possibile ottimismo, rappresentava il volto ottimistico del neoliberismo che prometteva dei lendemain qui chantent strepitosi, spettacolo, godimento, edonismo e così via. Noi oggi siamo entrati in un duro inverno, invece, in cui quel modello impone lacrime, sangue e sacrifici, e il testimone passa a un erede, il melonismo, se vogliamo, più duro, più tagliente, più feroce per certi versi. Berlusconi poteva permettersi di fare prigionieri e di trasformarli in adepti, e questi promettono di non fare prigionieri.
Molto interessante le cose che ci hanno raccontato Marco Revelli e Ida Domenigliani. Purtroppo il tempo a disposizione che abbiamo è finito. Il tema appunto della legge, della passione, di una estetica diversa rispetto a quella berlusconiana da contrapporre al berlusconismo si propone e ripropone ancora oggi. Un accenno finale che faceva Revelli al menonismo richiama appunto alla mia testa proprio quell'aspetto lì, e so che è anche un tema caro a Ida Domenigliani. Io vi devo salutare, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me. Buona giornata e a presto, Ida Domenigliani.
A presto, grazie.
Buona giornata e a presto anche a Marco Revelli.
Grazie, a presto.
Ciao.
Voglio ricordare i due testi che abbiamo citato all'inizio della trasmissione, Ida Domenigliani, Il trucco, sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi. Questo ci raccontava e scriveva nel 2014 Ida Domenigliani, pubblicato da EDS, e poi citavamo Populismo 2.0 di Marco Revelli. Sono le 11:27 minuti, la linea adesso va a Calt, Ira Rubini, noi ci risentiamo domani alle 11:00, una buona giornata a tutte e a tutti, da Lilli Liguori, ciao!